Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Oggi iniziamo un nuovo spazio. Ho preannunciato con l'inizio di questo nuovo ciclo, il 22esimo anno di trasmissioni, una novità. Cambiamento nella continuità. Continueremo a intervistare studenti, genitori, insegnanti e tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Partendo dai ricordi di scuola, l'intervistato, che poi è anche genitore, racconterà la sua storia professionale. Abbiamo avuto cantanti, scrittori, registi e continueremo anche a affrontare alcune problematiche inerenti al mondo della scuola. Da oggi, una volta al mese, in media, ospiteremo un rappresentante delle istituzioni. L'ospite di oggi naturalmente parlerà di scuola, dei suoi ricordi di scuola, come tutti gli altri ospiti, e l'ospite di oggi è Elisabetta Strada, vicepresidente della Commissione Istruzione del Comune di Milano e capogruppo in Consiglio Comunale a Milano della lista civica Noi Milano. Con Elisabetta Strada partiremo dai suoi ricordi scolastici come studentessa e anche come mamma a due figli e affronteremo un argomento nello specifico. L'abbiamo già affrontato l'anno scorso, abbiamo iniziato anche quest'anno, il taglio di alcuni servizi da parte della città metropolitana con l'avvento della città metropolitana, lo scioglimento delle vecchie province, servizi scolastici soprattutto inerenti alla problematica degli studenti diversamente abili. Ne abbiamo già parlato anche con Rodolfo Masto, presidente dell'Istituto dei Ciechi di Milano. So che mi scrivono tanti genitori, affronteremo con Elisabetta questo argomento. Prima di raggiungere telefonicamente Elisabetta Strada, la radio è fatta di momenti musicali, ascoltiamo un brano musicale e poi iniziamo con la trasmissione.
L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Di Battisti e Mogol, del Festival Bar, ma che ne sanno i 2000 di quando c'era il Walkman e Fiorello al karaoke, dei Nirvana e dei Guns, della musica dance, ma che ne sanno i 2000 e di quando alle tre c'era Bim Bum Bam, del Game Boy e di blu, Dabo Di Dabo Da. L'estate sta finendo, il valore di quel tempo lo capiamo solamente quando lo perdiamo come Luigi Tenco. Mangio solo pizza, vita di provincia, vivo in una fogna, sono una tartaruga, sì ma sono una cazzo di tartaruga. Ridatemi il mio tempo da bambino, quando Banderas era Zorro e non il panettiere del mulino. Quando ho cominciato, quando Capitano Uncino non era DJ Francesco, era Bennato. Potessi rifare tutto quello che ho già fatto, tutto quello che oggi non posso fare più, prenderei la vita dai 18 ai 24 e la metterei in loop, 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 loop.
Però quest'estate è molto noiosa, monotona, esci una delle tue hit, quelle che spacca il gruppo, vai tipo quegli anni 90 che spaccavano tutto.
Cosa ne sai tu degli anni 90,
raga?
Ma che ne sanno i 2000?
Di Battisti e Mogol, del Festival Bar, ma che ne sanno i 2000? Di quando c'era il Walkman e Fiorello al karaoke, dei Nirvana e dei Guns, della musica dance, ma che ne sanno i 2000? E di quando alle tre c'era bim bum bam, dei Game Boy e di blu, dabu di dabu da. Yeah! Gabri Ponte, da da da, tic, 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 Cigrobo e MacGyver, che ne sanno i 2000? Del Mega Drive e Street Fighter, che ne sanno i 2000? Degli scherzi dalla cabina, che ne sanno i 2000? Di Trainspotting, Cashiro, dell'Uomo Tigre, di Supercar, degli olandesi, del Milan, ma che ne sanno i 2000? Dei Guns, della musica dance, ma che ne sanno i 2000? E di quando alle tre c'era bim bum bam, dei Game Boy e di blu, dabu di dabu da.
Allora ragazzi, com'è andata? Vi è piaciuto?
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Elisabetta Strada, ospite dell'angolo della scuola. Buongiorno, buonasera, ciao. Usiamo un saluto generale perché andiamo in onda in diversi orari su diverse radio. Ciao.
Ciao a tutti e buonasera, buongiorno.
Elisabetta, studentessa, che scuole hai fatto, dove?
Allora, il mio è un percorso scolastico abbastanza complesso e movimentato, nel senso che da piccolina mio papà fu trasferito in Brasile per lavoro e quindi io ho iniziato a studiare all'estero, i primi 2 anni in una scuola brasiliana e poi abbiamo fatto avanti e indietro con l'Italia, tornando là ho fatto 3 anni in una scuola americana. Sono tornata in Italia in terza media, in una situazione abbastanza complicata perché non ero neanche abituata a dare del tu in italiano, quindi immaginate anche la difficoltà di partecipare a una vita scolastica invece molto tradizionale come la vita scolastica italiana. Mi ricordo ancora l'insegnante che mi disse una volta: ma tu mi devi dare del lei. Io, ma perché? Le ho detto: mi scusi professoressa, posso, puoi fare questa cosa, e non mi rendevo neanche conto. Poi ho preso la maturità, il diploma di maturità al liceo linguistico, ovviamente visto anche il mio passato, e ho concluso con un master in Inghilterra di comunicazione, marketing e pubblicità. Quindi sono stata una zingara, nel senso, di studente, ma molto bello perché è un percorso che mi ha arricchito di esperienze e mi ha dato una grande curiosità nei confronti del mondo e della vita.
E un'esperienza quindi variegata. La scuola pubblica italiana com'era allora e come oggi, lo affrontiamo spesso in trasmissione, come funzionava? Scuola pubblica o scuola privata?
Allora, io ovviamente i primi anni in una scuola pubblica, pubblicissima, quindi all'inizio era solo classi femminili perché ahimè ormai io sono over 50 e quindi al suo tempo non c'erano ancora le classi miste, quindi una scuola femminile, assolutamente femminile. Poi vabbè, in Brasile erano classi miste e quindi vabbè, la realtà è molto diversa. Quando sono tornata qui la terza media l'ho fatta come scuola pubblica e il mio desiderio era appunto fare il liceo linguistico, e a quel tempo si poteva entrare al liceo La Manzoni solo con la media dell'ottimo, e invece io, arrivando come primo anno in Italia, ovviamente fui promosso, beh, già con un buono, che devo dire, ero molto orgogliosa del mio buono, ma non riuscii a entrare ovviamente in un liceo pubblico e a quel punto optai per uno privato.
Ah, La Manzoni, che è un'istituzione, qui a Milano abbiamo avuto Pino Polistena, il preside, che sì, conoscerai, è un nostro amico ospite.
Assolutamente.
salutiamo anche Pino.
Io saluto e credo che la Manzoni sia veramente un'eccellenza milanese, anche se in teoria non dovrebbe essere di competenza, no, del comune gestire le scuole, perché come sapete è di competenza, una competenza dello Stato, ma assolutamente la Manzoni è un nostro fiore all'occhiello che va protetto, e anzi bisogna fare una serie di investimenti perché è un'eccellenza da portare avanti.
E saranno contenti perché anche il sindaco Sala ha preso un impegno con me, con Polistena, anche tu, per rilanciare il polo Manzoni.
Eh sì, assolutamente, concordo.
La radio è fatta di momenti musicali, visto che parlavi del Brasile, un brano di un nostro ospite, un cantante, in una delle passate edizioni, anche lui è brasiliano e è nato da genitori italiani in Brasile, Alberto Camerini.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Sono nato nel sole di un paese grande che libero forse non è stato mai. Un paese grande di gente felice, di grandi foreste e di grandi città. Il Brasile che a marzo al ritmo di strada della scuola di samba che non si ferma mai. Quando ero bambino giocavo per strada con San Paolo Giardini della mia città. E la strada, i suoi giochi, l'eco delle canzoni, il sole caldo d'estate e le onde del mare. E la spiaggia, i suoi giochi, l'eco delle conchiglie, il sole caldo d'estate e le onde del mare. Poi la scuola, i pensieri e i bambini neri, gli amici, le feste e il guaranà, guaranà. E il mattino sereno per giocare a pallone, a piedi nudi per strada, la mia lezione. E in ogni canzone, quel tempo che passa, Brasile campione non si ferma mai. Quando ero bambino giocavo per strada con San Paolo e i giardini della mia città. E la strada, i suoi giochi, l'eco delle canzoni, sole caldo d'estate e le onde del mare. E la spiaggia, i suoi giochi, l'eco delle conchiglie, sole caldo d'estate e le onde del mare. Giorno di marzo mio padre decide, mia madre che ride, che piange di gioia. Si torna in Italia che io non conoscevo e io non volevo, cosa importava a me. In cambio dei giochi, del mercato di frutta, dell'aria di strada, della felicità e dei mille compagni, del campo di calcio che c'era per strada, che non scorderò più. E dei mille compagni nel campo di calcio, dell'aria di strada che non scorderò più. E la strada, i suoi giochi, l'eco delle canzoni, sole caldo d'estate e le onde del mare. E la spiaggia, i suoi giochi, l'eco delle conchiglie, sole caldo d'estate e le onde del mare. La 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 la.
Elisabetta Strada, un ricordo aneddoto legato ai tempi della scuola o dell'università?
Beh, tre ricordi mi vengono così i primi. Due abbastanza difficili, ovviamente, in questo percorso scolastico. Primo, arrivata alla scuola americana, io non sapevo spiaccicare una parola in inglese, non capivo niente e non non riuscivo soprattutto a comunicare con gli altri, e mi ricordo ancora oggi la difficoltà, un giorno in cui rovesciai l'inchiostro, feci cadere questa bottiglietta di inchiostro sul banco e sporcai completamente la camicia del compagno seduto accanto a me, e ero disperata perché non riuscivo a chiedergli scusa e non riuscivo a spiegargli che ero molto dispiaciuta di questo fatto. E un altro ricordo che collego anche alla difficoltà, no, che hanno oggi i ragazzini stranieri che arrivano in Italia, no? Quindi io riesco a cercare di, mi viene spontaneo, capire le difficoltà che possono avere come primo impatto in Italia, ma nel mondo, no? Quindi uno straniero che deve confrontarsi con delle scuole che parlano un'altra lingua. Ovviamente un'altra difficoltà grossa erano per me i temi in italiano, e quindi i primi temi erano un disastro, un professore il primo anno di liceo lesse un mio tema in classe, penoso, e quindi con l'umiliazione di questa situazione, ma che devo dire non mi ha mai tagliato le gambe, quindi le difficoltà sono servite anche per farmi crescere, e io non mi feci mettere nonostante questo tema disastroso, ma anzi riuscì ad affrontare la cosa con grande orgoglio e testa alta, rispondendo in inglese e facendo un discorso in inglese, un po' perché far capire che comunque avevo delle altre capacità. E poi vabbè, invece gli incontri molto positivi nel mio percorso scolastico con questi professori saggi che riuscivano a cogliere gli aspetti di forza e le caratteristiche positive, no, degli studenti, evidenziando appunto le capacità e meno invece i difetti, perché i difetti e le difficoltà vanno assolutamente affrontate, e bisogna accompagnare, no, il percorso dello studente, far capire come le cose devono essere fatte, ma anche stimolando molto e facendo leva anche su un'autostima, diciamo, dello studente, sottolineando gli aspetti positivi e quindi non solo gli aspetti negativi. E mi ricordo, adesso mi viene in mente, quando questo professore lesse il mio tema in classe, che io guardandola gli dissi: va bene, ok, ho scritto una scemenza, non ha senso in italiano, ma adesso lei me lo corregge ad alta voce e me lo riscrive in italiano corretto, perché non basta bastonare, diciamo così, un po' gli asini, ma bisogna assolutamente insegnare, accompagnarli, ma anche stimolare i punti di forza, perché allora riesce anche a tirar fuori il meglio e far sì che ogni persona possa esprimersi nelle proprie capacità e nei propri talenti.
Altro brano musicale, ho scelto Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
You're just a brick in the wall.
Elisabetta, mamma, parlavamo prima, sono anch'io over 50, ecco, sentiamo com'è cambiata la scuola dai nostri tempi ai tempi dei tuoi figli.
Beh, io mi sono trovata sempre molto bene, i miei figli hanno fatto tutto un percorso di scuole pubbliche fin dall'inizio e io ho due figli, una ragazza che ovviamente essendo la primogenita, classico, un cliché, andava bene a scuola e perfetta, e ho invece un maschio un po' più di 2 anni in meno che ovviamente non amava tanto studiare come da i cliché. E oggi sono entrambi dei bravissimi studenti universitari che dovrebbero entrambi laurearsi l'anno prossimo, una con un percorso molto lungo di 6 anni in medicina e l'altro in un'università molto più creativa. E fin da sempre io mi sono impegnata molto nel loro percorso scolastico come mamma attiva e diciamo con impegno civico nell'attività delle loro scuole, quindi fin da sempre come rappresentante di classe, da un lato anche perché era difficile trovare persone che avevano voglia di dedicare tanto tempo, ma poi anche tanti anni nel consiglio di istituto dei loro istituti comprensivi, nel senso che io credo moltissimo nella presenza e partecipazione della componente genitori, ma soprattutto nella rete, nel legame forte che ci può essere tra genitori, docenti, studenti e scuola di per sé, perché ogni componente ovviamente deve stare nel proprio ruolo e nel pieno totale rispetto nei confronti dei ruoli degli altri, ma insieme con un progetto comune riesci a rivoluzionare il mondo. E quindi diciamo che tutto questo aspetto di grande partecipazione, di grande relazione, di grande attività scolastica mi ha visto molto impegnata, molto, in modo molto diverso rispetto a quando andavo io a scuola, quindi si parla di tutt'altra realtà, appunto io ero in una classe femminile dove mi ricordo si mettevano le mani in prima e in seconda quando entravano il professore, entrava il preside, poi dopo invece la relazione è diversa e l'impegno completamente nuovo, in un tempo pieno e in una serie di attività che sono molto positive per il mondo scolastico.
Elisabetta, docente.
Ho lavorato per quasi 30 anni in pubblicità, una grandissima multinazionale, e grazie a questa mia esperienza fui invitata a un certo punto dall'Istituto Europeo del Design, e anche come cultore della materia allo IULM, ma soprattutto allo IED, con cui ho collaborato per un decennio, direi, come docente in comunicazione e marketing e come coordinatrice del corso triennale. È stata un'esperienza bellissima, veramente bellissima, perché innanzitutto essere in continuo contatto con i giovani, con gli studenti, ti permette di entrare in relazione con loro, di capire quali sono le problematiche, diciamo, le difficoltà, ma anche le opportunità e l'entusiasmo che hanno questi ragazzi. Era una situazione molto bella perché c'erano dei gruppi classe abbastanza piccoli, quindi si riusciva a creare una relazione molto intensa con gli studenti, e era una situazione dove riuscivo a trasmettere la passione per la nostra professionalità e il nostro lavoro, che credo che sia la cosa più importante che sono riuscita, laddove sono riuscita a farlo, nella relazione e quello che si possono portare a casa gli studenti, perché oltre al nozionismo se riesci a colpire i loro cuori, li lasci dentro una passione che li animerà poi nel percorso della vita e anche nei vari cambiamenti e in tutte le opportunità che una persona coglierà nel corso della propria vita e potrà esprimere al meglio la sua forza e i suoi valori, in qualunque mestiere andranno a fare, ma l'importante è riuscire appunto a far esprimere questi ragazzi e far trasmettere a loro l'importanza di avere un ruolo attivo e vivo nella società per lasciare la società migliore rispetto a quella che hanno trovato.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Elisabetta Strada, l'impegno civile, politico, da cosa nasce questa passione casualmente?
È una passione, cioè l'impegno civile l'ho sempre avuto.
Sì, ma intendevo direttamente.
Quando, ero piccola, con lo scautismo prima, con azioni di volontariato e con attività nei gruppi d'acquisto solidale, cioè quindi sempre un grosso impegno civile. Cinque anni fa, casualmente Giuliano Pisapia ha vinto le primarie, stavano mettendo in piedi una lista civica. Io sapevo chi era Pisapia più che altro perché conoscevo molto bene dei suoi cugini, quindi era una persona di cui mi fidavo. Devo fidarmi, ho detto ma sì, mi lancio. E mi sono lanciata in questa iniziativa, ho voglia di fare qualcosa di nuovo, di diverso e di mettermi al servizio per la città. E mi sono messa un po' così, come per puro gioco, diciamo, nel senso che mai e poi mai avrei pensato di poter essere eletta. E invece, sorpresa delle sorprese, arrivai addirittura seconda, come la più seconda più votata della lista civica per Pisapia, e da allora quindi mi sono trovata in questa esperienza meravigliosa. Veramente meravigliosa, un impegno grandissimo, perché essere e mettersi a disposizione del Consiglio Comunale del Comune di Milano è un impegno, è un lavoro, che tutti i giorni sono impegnata tutto il giorno in questa attività, e per cercare di farla bene, almeno uno cerca di mettere tutto quello, le proprie risorse, le proprie disponibilità di tempo e di passione, poi per cercare di farlo bene, ovviamente è molto impegnativo, perché parte dal contatto con i cittadini. Io proprio ho questa provenienza civica, non sono di nessun partito.
Ecco, importante, questo è importante.
Stimolata, esatto, dai cittadini, quindi i cittadini hanno dei problemi o hanno anche delle proposte, delle soluzioni, e entrano in contatto con me e con noi. Adesso il nostro gruppo consigliare di Noi Milano, sempre un gruppo civico, è composto da 5 consiglieri comunali, quindi siamo un numero importante, e quindi veniamo anche contattati da cittadini che ci segnalano problematiche e progetti, e il nostro compito è proprio quello di camminare insieme ai cittadini e non partire con una demagogia o un preconcetto anche su alcuni temi, su alcune problematiche, ma ascoltare, fare un percorso insieme con tutti gli stakeholder, diciamo, della società civile, tutte le componenti che sono coinvolte nelle singole problematiche, no? Che possono andare dai cittadini, dai privati, dal pubblico, dalle istituzioni, quindi ascoltare. E questo è un lavoro, perché ovviamente ti occupa tanto tempo, ma devo dire che è la parte veramente più bella e che ti dà soddisfazione, perché ti sembra di non lavorare A per te stesso e B perché c'è qualcuno che ti dà un mandato, ma perché ci sono dei bisogni. E questo vale anche per i progetti, quindi insieme ai cittadini abbiamo fatto tanti progetti, penso ai progetti anche di mettere a disposizione. Negli anni passati i cittadini hanno fatto degli esperti di energia e abbiamo insieme proposto al Comune di Milano un progetto, e loro si sono messi poi a disposizione gratuitamente col Comune di Milano per formare i funzionari e i dirigenti all'interno del Comune su tutte le tematiche delle politiche energetiche. Ci sono moltissime realtà, noi non ci immaginiamo, ma la città è ricca di persone e di associazioni, di persone che hanno voglia di mettersi a disposizione di Milano, che hanno l'amore per Milano e per le persone che vivono a Milano, e che quindi hanno voglia e competenze che vogliono mettere al servizio civico della città. E questa, io credo che il mio compito, poi ognuno ovviamente fa quello che desidera, ma il mio compito è proprio cercare di cogliere queste esperienze, metterle in rete, fare delle regie, di metterle e di creare quei contatti e quelle facilitazioni affinché si riesca a rendere Milano migliore, sempre migliore. E quindi questa anche appartenenza milanese, questo orgoglio di essere milanesi, ma nel senso allargato del termine, ovviamente non vuol dire essere nati a Milano, cresciuti da genitori milanesi, ma essere parte di Milano, è un orgoglio fortissimo che si sente tutti i giorni. E questo senso civico di associazioni, di persone, di istituzioni, perché anche all'interno delle istituzioni questo amore per Milano si sente fortissimo, e credo che questo sia il bello del nostro lavoro, veramente, e ringrazio anche tutti i cittadini che mi permettono e mi hanno permesso di essere qua e di cogliere queste opportunità, perché è bello, è un'esperienza meravigliosa, è una fortuna che ho avuto. È una fortuna e che mi ha reso molto più una persona più completa, più ricca, non nel senso economico, perché no, assolutamente, ma più ricca di conoscenza e di sapere. Io oggi ho una visione, ma nel senso di conosco un sacco di realtà milanese, di Milano, che prima non sapevo neanche che esistessero. Conosco degli argomenti che prima non sapevo neanche di che cosa si stava parlando.
Poi parleremo di due argomenti che ci stanno in questo momento a cuore: la città metropolitana e la commissione istruzione e cultura, credo sia. Ecco, qual è la tua commissione, dove sei vicepresidente?
Allora, io sono vicepresidente nella della commissione educazione e istruzione del Comune di Milano.
Allora, ascoltiamo un altro brano musicale e poi chiudiamo questa chiacchierata. Parlavamo di Milano, Milano non è di Walter di Gemma.
Milano, cercala dentro di te, viverla nel quotidiano, non ci si accorge che c'è. Prova a scoprire Milano, timida per dignità, prendila pure per mano, vedrai che ti seguirà. E ti sembrerà impossibile, di te si innamorerà, la gente è un po' suscettibile, invece di lei dirà: Milano non è romantica, Milano non è sensibile, Milano non è possibile. Milano, Milano,
Milano non sa pretendere, Milano non sa rispondere, però tu la puoi difendere.
Milano, Milano. Disprezzare Milano, se lei con te non lo fa, il cuore che aveva in mano lo hanno rubato di già. Tu falle solo un sorriso, lei ti contraccambierà, lei che non ti ha mai deriso, un cuore nuovo avrà. E ti sembrerà impossibile, perché non vedrà che te la gente più suscettibile non potrà più dire che Milano non è romantica, Milano non è sensibile, Milano non è possibile, Milano, Milano.
Milano non sa pretendere, Milano non sa rispondere, però tu la puoi difendere.
Milano, Milano, Milano.
Ma Massimo Emanuelli, sempre con Elisabetta Strada. Una domanda, una mia curiosità, perché la trasmissione nasce a Milano tanti anni fa su una radio locale e adesso col web nazionale ci replicano anche altre radio di altre regioni d'Italia. Ma il ruolo dei civici è fondamentale non solo a Milano, sembra quasi che i partiti, c'è una disaffezione da parte delle persone nei partiti e si rivolgono più ai civici. Questo non solo a Milano, dove, ecco, mi permetto di dirlo io, la lista Noi Milano è stata determinante nel far vincere Sala, ma anche in altre realtà i civici vanno per la maggiore.
Esatto, la lista Noi Milano è stata determinante perché se no solo i partiti non avrebbero mai superato la quota del 50%, quindi noi abbiamo ottenuto quasi un 9% di preferenze e ovviamente molto dettato dalla credibilità del nostro sindaco Beppe Sala, perché ovviamente un nome è una persona che garantisce appunto una credibilità, uno spessore elevato, ma poi anche data da persone che preferivano non dare un voto a un partito ma hanno scelto invece una rappresentanza civica. La rappresentanza civica io credo per due motivi principali: il primo perché è un'espressione della città, dei cittadini, quindi è un'espressione di persone che arrivano da esperienze non legate al mondo dei partiti, almeno nella maggior parte dei casi, ma espressione di società civile, di, quindi chiamiamola cittadinanza attiva, che si mettono al servizio. E è un servizio limitato anche nel tempo, quindi il nostro obiettivo non è quello di occupare poltrone, ma è di dedicare del tempo. Infatti, per questo motivo, ad esempio, noi non siamo nei ruoli della presidenza del Consiglio Comunale, eccetera, sono tutti ruoli che non vedono il nostro ruolo, insomma, noi non siamo. E dall'altro lato invece c'è anche questa voglia di lavorare insieme alla città e quindi non seguire sempre dei progetti che arrivano dettati dall'alto, che quindi a tavolino si decidono le cose, ma le cose vengono e sono espressioni dal basso, quindi che nascono da problematiche e magari a volte le posizioni proprio arrivano dopo un ascolto del territorio. Io penso ad esempio anche adesso stiamo andando, tu l'hai anticipato, verso un'elezione di città metropolitana, anche il nostro ruolo civico è stato quello di definire le candidature all'interno della città metropolitana attraverso un percorso fatto dal territorio, perché noi abbiamo candidato 4 consiglieri, di cui uno è un'espressione milanese, che sarà San Cadalfonso, che è stato scelto dai consiglieri comunali, quindi non... e dall'altro lato i consiglieri della città metropolitana sono stati espressi dal territorio, quindi non è che noi a tavolino abbiamo detto nella lista entra Tizio Cario Sempronio. Nella lista entra chi viene scelto dal territorio.
Ecco, la città metropolitana, lo domando a te perché so che sei una persona seria e poi sei una civica. Devo dire che io sono arrivato molto dopo perché non avevo un buon rapporto con Pisapia, mentre ce l'ho con Sala. La città metropolitana è stata totalmente abbandonata, disinteressata da parte del sindaco precedente, mentre Sala la vuole rilanciare perché tra le competenze dell'ex provincia, qui parliamo di un argomento specifico che ho affrontato per un anno e mezzo in trasmissione, la città metropolitana aveva tante deleghe, ma quella che a noi sta più a cuore, lo dico da uomo di scuola, è stato purtroppo, e qui si saranno senz'altro rivolti Masto dell'Istituto dei Ciechi che hanno interloquito con Sala, avranno parlato anche con te, c'era l'affidare il servizio di accompagnamento dei ragazzi disabili nelle scuole con i pulmini e gli assistenti alla comunicazione per i ragazzi ciechi, ipovedenti, sordi, ipoacusici, e di fatto questo servizio è stato bloccato o ridotto tantissimo. Adesso Sala ha ripreso a lavorare sulla questione.
Allora, questo è un tema che ho seguito molto. Allora, partiamo da una premessa, che la legge che è stata fatta sulla città metropolitana è una legge molto zoppa. Molto zoppa, che ha creato delle grosse problematicità che andrebbe ristudiata e rimessa in discussione completamente in un approccio molto laico, cercando di capire dove sono le difficoltà e cercando di proporre delle soluzioni. Detto questo, le città metropolitane oggi non hanno più delle competenze che avevano 3 anni fa come provincia e quindi nel bene o nel male hanno dovuto cedere dei servizi, no? Passarle ad altri enti. Alcuni alle regioni e altri ai comuni. Io credo che in questi 2 anni non è vero che non sia stato fatto nulla per la città metropolitana, perché sono state fatte tutta una serie di cose che sono più in sordina. Mi spiego, hanno fatto uno statuto, hanno fatto dei regolamenti. Noi siamo arrivati 2 anni fa che non esisteva niente. È stata fatta una legge dicendo da oggi ci sono le città metropolitane. Adesso sono cavoli vostri. Adesso ho detto in modo brutale, ovviamente non è stato detto così. Però, quindi, il sindaco Pisapia e anche il consiglio della città metropolitana, che teniamo presente è un consiglio di secondo livello, che significa che all'interno del consiglio e all'interno anche, diciamo, della giunta, anche se non è una giunta, perché il sindaco della città metropolitana delega alcuni consiglieri che hanno anche il ruolo del consigliere a portare avanti determinati argomenti, quindi come se fossero degli assessori, ma non lo sono, tutti a livello totalmente gratuito. Quindi se hai il consigliere di un piccolissimo comune della provincia che magari guadagna, ha dei gettoni in presenza che valgono 100 euro al mese per il suo comune, va là e poi dedica anche tutto il tempo gratis, e quindi ovviamente è oltre al lavoro che fa, ma questo ci tengo giusto perché è giusto che si sappiano le cose come stanno. Quindi loro devono dedicare il loro tempo e lavorare per la città metropolitana. Sono persone già elette in altri comuni, quindi fanno questo come secondo impiego, tra virgolette, se non terzo, perché come dicevo prima, la maggior parte dei consiglieri comunali lavorano, hanno un'altra attività, perché non ci si può mantenere solo con quei gettoni di presenza. Noi non abbiamo neanche, non ci vengono neanche riconosciuti i contributi, non abbiamo niente di niente. Però io almeno sono a Milano che ho dei gettoni di presenza un pochino più elevati, ma se parliamo dei piccoli comuni non hanno niente. Quindi loro fanno il loro mestiere, il loro consiglio comunale o il sindaco in un comune, e con queste caratteristiche allora puoi essere eletto nel consiglio della città metropolitana. Quindi all'interno di questo consiglio tutti hanno cercato di fare al meglio, cercare di ricreare da zero tutto, andava creato tutto, quindi dallo statuto, dai regolamenti, dalle organizzazioni, dal passaggio del personale, perché tra i compiti che c'era erano quello anche di dismettere del personale e mandarlo in altre istituzioni, perché ovviamente giustamente non si può licenziare, ma c'è stato un passaggio in altri enti, in altri locali, cioè quindi c'è stato tutto un passaggio. La città metropolitana è stata svuotata non solo di bilanci, perché ahimè non ci sono soldi nei bilanci della città metropolitana, sono, cioè, avete letto anche spesso e volentieri queste denunce che venivano fatte, non ci sono fondi e ci sono anche, si è svuotato anche di personale. Detto questo, si è dovuto svuotare anche di servizi, perché non erano più di competenza della città metropolitana. Fatto questa lunga premessa per dire, il servizio dell'accompagnamento, allora,
sì, io lo so, ecco, dillo ai radioascoltatori,
sono di competenza, parliamo del mondo della scuola, eh?
Sì, dillo ai radioascoltatori,
io ministero, quindi è il ministero che assegna degli docenti, sì, di sostegno,
sì, quello è chiarissimo, ma fai bene a dirlo ai radioascoltatori.
E la città metropolitana, quindi la città metropolitana per competenza delle scuole superiori, il comune per tutte le altre scuole primarie e secondarie di primo livello, deve garantire o garantisce degli educatori di sostegno per coprire le ore non coperte dai docenti di sostegno. Ma tutto questo dovrebbe essere di completa competenza del ministero, cioè i comuni e la città metropolitana mettono una pezza, passatemi così, in una lacuna nazionale, no? Che quindi offrono questo servizio. E questo anche per i disabili sensoriali.
Sì. Okay?
Allora, in questo passaggio non ci sono risorse. Infatti, cosa è successo? Che negli anni passati io ero presidente della Commissione Educazione, insieme al presidente della Commissione Politiche Sociali di allora, che è Marco Cormio, che è una persona bravissima, un consigliere adesso in municipio 4, ma molto in gamba, eravamo andati anche dall'assessore in regione per sollevare questo tema, perché dicevamo, guardate che la regione ci deve aiutare, deve aumentare le risorse in questo settore, perché se no i comuni, la città metropolitana muoiono, non riescono a garantire il servizio che devono. Quindi questo qua è un tema che si è sollevato più di una volta. Questo passaggio ha fatto sì che la città metropolitana non ha risorse, quindi adesso quest'anno ha trovato delle risorse eccezionali, diciamo così, però poi ci sarà un passaggio anche ai comuni, perché tutta questa competenza passerà ai comuni. Quindi l'anno prossimo, anche in quest'anno, noi ci dovremo tutti organizzare, ma bisogna organizzarsi anche come servizio, come personale, perché anche nella gestione di tutto questo, non è una gestione che puoi fare così se vuoi farla bene. Noi come Milano, negli anni passati, è proprio portata avanti dalla sottoscritta, insieme appunto al consigliere Cormio, con cui abbiamo lavorato moltissimo insieme, e insieme agli assessori, soprattutto all'assessore delle avevamo modificato la modalità di accreditamento delle cooperative e delle associazioni che offrono gli educatori di sostegno nelle scuole. Infatti devo dire, da un paio d'anni, fin dal primo giorno scolastico, sono assegnati tutti gli educatori di sostegno. Ma è stato un lavoro, un percorso lungo, che non è che fai in 3 ore.
Sì, sì, sì.
Questo io non sto né difendendo né accusando, sto dicendo solo che a volte vengono fatte delle azioni, ma ci devono essere dei percorsi di accompagnamento per individuare risorse e competenze che ti permettono di farlo. Perché noi qui parliamo non di 2 persone, è un comune molto grande quello di Milano.
Sì, sì, è chiarissimo. Io lo dicevo per informare i radioascoltatori, siccome io ho seguito la vicenda giornalisticamente e abbiamo ospitato educatori, genitori di disabili sensoriali.
È un problema enorme.
No, ma allora. Infatti, dimmi, appunto, no. Confermami che in questo momento, Sala, tu vi siete presi l'impegno e lo state portando avanti,
sì.
E però il problema è che qualcuno che vuol fare allora demagogia, è alcuni comuni, guarda caso, amministrati dalla destra o addirittura la regione, sono loro che non erogano i fondi, non è mica colpa di Sala o dell'amministrazione comunale.
Non è che loro hanno anche loro una limitatezza nei fondi e non sono, cioè anche loro non hanno un rubinetto che va. Quello che noi abbiamo fatto, e poi io parlo come comune di Milano, ovviamente io non sono eletta nell'Città Metropolitana, quindi non posso parlare a nome loro, ma l'impegno è anche dare più fondi, ma io dico c'è anche bisogno di tutta un'organizzazione, quindi anche questo passaggio di know-how e di risorse deve essere fatto. I fondi sono fondamentali, perché se non hai abbastanza fondi ovviamente non riesci a garantire abbastanza ore di sostegno, cioè questo è abbastanza a dire, no? Però ci vuole tutta un'organizzazione e tu non puoi nel giro di 5 minuti metterle in piedi.
Ecco,
e quindi ci vuole un lavoro congiunto, e quello che noi diciamo sempre, lo dico molto dal punto di vista civico proprio, e io sono molto contenta di avere anche Beppe Sala, l'ho sempre sostenuto dal primo giorno delle primarie, perché secondo me lui è la persona giusta, uomo di istituzione che può far sedere tutti intorno a un tavolo per trovare, vediamo cosa ha fatto per Expo, no? Quindi ha sempre dialogato con tutte le istituzioni a prescindere dal colore politico, perché il nostro obiettivo è quello di lavorare per la città, non è tirarci la coperta vicenda. Poi è ovvio che noi andiamo a batter cassa, perché è ovvio, perché abbiamo bisogno di fondi, però ci vuole anche a volte la volontà di sedersi tutti intorno a un tavolo per un obiettivo comune, e allora trovi le modalità.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
L'ultima domanda, le attività della Commissione Istruzione attuali, future?
Allora, io adesso in questo mandato, essendo capogruppo della lista civica, ovviamente ho fatto un passo indietro anche come presidenza della Commissione, perché è un impegno molto importante, se si vuole fare bene bisogna dedicarci moltissimo tempo, e quindi ci siamo riuniti settimana scorsa per la prima volta e abbiamo messo giù, impostato un po' il calendario dei lavori. Nella prima commissione di questa settimana vedrà una presentazione e un punto della, diciamo, la situazione su tutta l'edilizia scolastica, quindi diciamo una radiografia sulle grandi scuole che andiamo a costruire, perché noi in questi anni abbiamo investito moltissimi fondi sulle abbattimenti di scuole che andavano abbattute e ricostruzioni, e quindi verranno gli assessori Rabaiotti e Scavuzzo a presentarci proprio tutto il piano degli interventi da qui a, diciamo, dei prossimi 2 anni. Poi successivamente pensavamo di fare una commissione su Milano Ristorazione, e poi ci sono molti dibattici,
sì.
Dibattiti anche su Schiscetta sì, Schiscetta no. E io credo, ma faccio breve, che permettere l'introduzione di una schiscetta a scuola sia il primo passo per la distruzione della ristorazione scolastica. E quindi mangiare a scuola non è solo una questione di cibo, ma è una questione educativa, è una questione di tanti temi, che sociale, ma anche sociale per i genitori. Che non deve, quindi noi dobbiamo proteggere finché riusciamo, e finché riusciamo a avere i fondi per sostenerla e le risorse, proteggiamo la ristorazione scolastica. Però non parleremo solo di schiscetta, ma si parlerà un po' tutto di Milano Ristorazione, quindi quali sono i temi di Milano Ristorazione, e poi abbiamo tanti molti altri temi in calendario, la disabilità è uno di questi, molto importante. Abbiamo tutto il tema della dispersione scolastica, e sappiamo che negli anni le percentuali di ragazzi che abbandonano gli studi sono sempre più elevate, ma la cosa grave è che non sono elevate solo nelle fasce più alte, più grandi, non tra i più grandi, ma iniziano a essere anche basse sul a livello delle medie, tanto per capirci.
Sì, sì, te lo confermo come insegnante. E proprio con
esatto,
Sala in campagna elettorale parlavamo, ma ripeto, è persona seria, lo farà senz'altro, addirittura di uno sportello per l'inclusione scolastica, e con l'inclusione intendiamo non solo i disabili o i ragazzi italiani in difficoltà, ma anche gli stranieri, corsi di alfabetizzazione che il comune ha.
Esatto, infatti sono questo tutto il tema appunto della dispersione dell'accoglienza degli stranieri nelle nostre scuole, l'alfabetizzazione saranno tutti temi. Vorremmo affrontare un tema del SEAD, che è uno dei servizi d'eccellenza del Comune di Milano, che è un servizio che si rivolge ai ragazzi, servizio educativo, adolescenti in difficoltà, diciamo degli studenti, per i giovani che vengono anche accompagnati a fare dei servizi socialmente utili di recupero, no, educativo, giustizia riparativa, diciamo, piuttosto che degli adolescenti in difficoltà, e questo è un tema molto importante. Abbiamo tutto il tema delle scuole d'infanzia, quindi ovviamente noi abbiamo come politica quello di cercare di abbattere completamente le liste d'attesa, perché ogni bambino ha il diritto di partecipare alla vita scolastica fin dalla materna, e quindi siamo il nostro obiettivo, e devo dire negli anni lo stiamo cercando di portare avanti con grande forza, l'abbiamo ridotte moltissimo le liste d'attesa, però questo è ovviamente un sogno, ma ci arriveremo assolutamente. Abbiamo un altro tema molto importante sulla scuola, che sono tutte le sezioni in ospedale. Noi come Comune Milano abbiamo ovviamente una presenza sul nostro territorio di tantissimi ospedali con reparti pediatrici molto importanti, pensiamo all'Istituto dei Tumori, pensiamo a San Raffaele, pensiamo alla De Marchi. All'interno dei reparti pediatrici ovviamente vengono ricoverati bambini e studenti, perché poi essendo giovani sono in età scolare. All'interno di alcuni ospedali ci sono dei servizi d'eccellenza degli educatori del Comune di Milano, che sono dei ruoli riconosciuti e importantissimi, perché il momento dell'ospedalizzazione non è solo fatica e sofferenza fisica, ma è anche proprio fatica psicologica, e quindi ci sono questi servizi, e sarebbe bello, e abbiamo portato avanti già nel passato e dobbiamo portare avanti tutto un progetto di collegamento digitalizzato tra scuole del nostro territorio e tutte le sezioni, diciamo, ospedaliere, per permettere ai bambini e agli studenti malati cronici che entrano e escono dall'ospedale in continuazione a mantenere questo collegamento con la classe, perché è fondamentale soprattutto dal punto di vista psicologico, no? Quindi il momento classe. Quindi questo era un progetto che avevamo iniziato. C'è tutto il tema delle scuole aperte, c'è il tema che vogliamo affrontare dei consigli di zona dei ragazzi e ragazze. Le scuole aperte è proprio un discorso molto bello che abbiamo iniziato in questi anni, e ti fa sì che le scuole sono aperte oltre all'orario scolastico, con attività dedicate non solo agli studenti e ai ragazzi, ma al territorio, e quindi anche questo sarà uno dei temi che andremo a affrontare. E poi ci sono tutti i temi dell'educazione alla legalità, al rispetto, eccetera, quindi progetti che vengono fatti all'interno delle scuole, che offrono quel di cui fondamentale nella crescita dei nostri giovani, che sono poi il nostro futuro.
Ringrazio Elisabetta Strada doppiamente per la disponibilità e per l'impegno civico, e ci salutiamo con un brano che scegli tu. Hai qualche cantante preferito?
Oh mamma, mi fido di te, di Jovanotti, è il primo che mi è venuto in mente, ma io mi fido di voi e di tutto il nostro futuro, e dei bambini soprattutto del nostro territorio.
Grazie, ciao.
Grazie a tutti voi, buona serata o buona giornata, dipende da chi ci ascolta.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione. Forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupo in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?
Studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.